Terzo anello, ad alta voce, padri e figli di Ivan Turgenev.
Il giorno seguente, di buon mattino, Anna Sergeevna fece chiamare Bazarov nel suo studio e con un riso forzato gli porse un foglietto di carta piegato. Era una lettera di Arkady. Egli chiedeva la mano di sua sorella. Bazarov percorse rapidamente la lettera e fece uno sforzo su se stesso per non mostrare un sentimento di gioia maligna che gli avvampò istantaneamente nel petto. «È così», disse, «e voi, non più tardi di ieri, mi pare, supponevate che egli amasse Caterina Sergeevna di amore fraterno. Che intendete fare adesso?» «Cosa mi consigliate voi?» domandò Anna Sergeevna continuando a ridere. «Io credo», rispose Bazarov, anch'egli ridendo, benché non si sentisse affatto allegro e non avesse nessuna voglia di ridere al pari di lei, «io credo che bisogna benedire i due giovani. Il partito è buono sotto tutti i riguardi. Kirsanov ha un discreto patrimonio, è figlio unico e suo padre poi è un buon diavolo e non si opporrà». La Odinkova fece un giro per la stanza. Il suo viso arrossiva e impallidiva alternativamente. «Voi credete?» disse. «Ebbene, io non vedo ostacoli. Sono contenta per Katia e per Arkady Nikolaevich. Naturalmente aspetterò la risposta del padre. Manderò lui stesso a prenderla. Ma ecco, provato che avevo ragione ieri quando vi dicevo che noi due siamo vecchi. Come mai non ho visto nulla? Questo mi sorprende». Anna Sergeevna rise di nuovo e si voltò subito in là. «La gioventù di oggi si è fatta maledettamente furba», osservò Bazarov e rise anche lui. «Addio», riprese dopo un breve silenzio. «Vi auguro di terminare questa faccenda nel modo più felice e io da lontano me ne rallegrerò». La Odinkova si volse rapidamente verso di lui. «Partite, forse? Perché non volete rimanere adesso? Rimanete, fa piacere parlare con voi. Come se si camminasse sull'orlo di un abisso. Prima si ha paura, ma poi non so da dove viene il coraggio. Rimanete. Grazie per l'offerta, Anna Sergeevna, e per l'opinione lusinghiera che avete del mio talento discorsivo. Ma io trovo che mi sono trattenuto anche troppo in una sfera a me estranea. I pesci volanti possono tenersi in aria per un certo tempo, ma ben presto devono rituffarsi in acqua. Permettete dunque anche a me di ripiombare nel mio elemento». La Odinkova guardò Bazarov. Un sorriso amaro contraeva la sua pallida faccia. «Questo qui mi amava», pensò. Ne sentì compassione e con simpatia gli tese la mano, ma anche egli l'aveva capita. «No», disse, e indietreggiò di un passo. «Io sono un povero uomo, ma non ho ancora mai accettato l'elemosina. Addio, e state bene. Sono convinta che non ci vediamo per l'ultima volta», proferì Anna Sergeevna con un movimento involontario.
«Che cosa non capita al mondo?» rispose Bazarov, fece un inchino e uscì.
«Sicché hai pensato di farti un nido», diceva Bazarov quel giorno stesso ad Arkady, facendo la sua valigia accovacciato per terra. «È una buona cosa, ma hai fatto male a giocare d'astuzia. Mi aspettavo da te tutt'altra linea di condotta. O forse sei rimasto sorpreso anche tu?» «A dire il vero, non me l'aspettavo quando mi sono separato da te», rispose Arkady. «Ma perché tu stesso giochi di astuzia e mi dici è una buona cosa come se io non conoscessi la tua opinione sul matrimonio?» «Caro mio», proferì Bazarov, «come ti esprimi? Vedi quel che faccio io? Nella valigia è rimasto un posto vuoto e io ci metto del fieno. Così nella valigia della nostra vita, di qualunque cosa la si riempia, purché non vi siano dei vuoti. Non offenderti, ti prego. Ricorderai probabilmente che opinione ho sempre avuto di Caterina Sergeevna. Certe signorine passano per intelligenti solo perché sanno sospirare a proposito. La tua invece saprà farsi valere, e lo saprà così bene che stringerà in pugno anche te. Del resto, così ha da essere». Egli chiuse con forza il coperchio e si alzò da terra. «E adesso ti ripeto come addio, perché non serve ingannarci. Noi ci salutiamo per sempre, tu stesso lo senti. Tu hai agito da uomo intelligente. Non sei fatto per la nostra amara e rude vita da scapoli. In te non c'è né spavalderia, né cattiveria, solo un'audacia e una foga giovanile. Per la nostra causa questo non serve. Voi altri, nobili, non potete andare oltre una nobile rassegnazione o un nobile sdegno, e queste sono bazzecole. Voi, per esempio, non menate le mani e vi figurate già di essere bravi. Noi invece ci vogliamo azzuffare. Che vuoi? La nostra polvere ti corroderebbe gli occhi, il nostro fango ti sporcherebbe. Poi tu non sei alla nostra altezza. Ti bei senza volerlo di te stesso. Provi piacere a insultarti. Invece per noi questo è noioso. Noi vogliamo ben altra gente, ci occorrono altre gatte da pelare. Tu sei un bravo ragazzo, ma sei pur sempre un signorotto liberale e morbiduccio. E voilà tu, come si esprime il mio genitore. Tu mi dici addio per sempre, Evgeny, disse tristemente Arkady, e non hai altre parole per me. Bazarov si grattò la nuca. Ne ho, Arkady. Ho delle altre parole, ma non te le dirò, perché è romanticismo. Non facciamo gli sdolcinati. Tu, ammogliati presto. Fabbricati il tuo nido e fa più figli che puoi. Saranno ragazzi intelligenti, già per il solo fatto che nasceranno a tempo, non come noi due. Vedo che i cavalli sono pronti. E ora? Ho salutato tutti. Su, via. Ci diamo un abbraccio. Arkady si gettò al collo del suo ex maestro e amico e le lacrime gli sgorgarono dagli occhi. Cosa vuol dire la giovinezza? Pronunziò calmo Bazarov. Ma io spero in Katerina Sergeevna. Vedrai come ti consolerà presto. Addio, fratello, disse egli ad Arkady quando già era salito in telega, e indicandogli un paio di cornacchie posate una accanto all'altro sul tetto della scuderia, aggiunse: eccoti, impara! Che vuol dire? Domandò Arkady. Come? Sei così debole in storia naturale o hai dimenticato che la cornacchia è l'uccello più rispettabile e più amante della famiglia? Ti sia da esempio. Addio, signor mio! La telega cigolò e si mosse. Bazarov aveva detto la verità. Discorrendo la sera con Katia, Arkady dimenticò totalmente il suo maestro. Egli cominciava già a sottomettersi a lei. Katia lo sentiva e non era sorpresa. Egli doveva il giorno seguente andare a Marino, da Nikolai Petrovich. Anna Sergeevna non voleva impacciare i due giovani e soltanto per le convenienze non li lasciava troppo a lungo da soli. Aveva generosamente allontanato da loro la principessa, che la notizia del prossimo matrimonio aveva piombata in un furore lacrimoso. Sulle prime, Anna Sergeevna temette che lo spettacolo della loro felicità potesse riuscirle alquanto penoso. Ma avvenne tutto il contrario. Quello spettacolo non soltanto non le era di peso, ma la divertiva, e finì per intenerirla. Anna Sergeevna se ne allietò e se ne rattristò. Si vede che Bazarov ha ragione, pensò. Curiosità, nient'altro che curiosità, amore di pace e di egoismo. Ragazzi, disse forte, è vero che l'amore è un sentimento fittizio, ma sia Katia che Arkady non la capirono neppure. Essi la sfuggivano. Il colloquio, involontariamente ascoltato, non usciva loro di capo. Del resto Anna Sergeevna li calmò ben presto, e ciò non le fu difficile. Si calmò lei stessa. I vecchi Bazarov tanto più si rallegrarono dell'improvviso arrivo del figlio quanto meno se l'aspettavano. Arina Vlasevna si affannò e corse per tutta la casa, al punto che Vasily Ivanovich la paragonò a una pernice. La codina mozza della sua giacchetta corta le dava infatti una certa aria di uccello. Lui stesso non faceva che mugolare e mordicchiare da un lato l'ambra della sua pipa, poi, pigliandosi il collo con le dita, girava il capo come per provare se fosse bene avvitato, e a un tratto spalancava l'ampia bocca e rideva senza far alcun rumore. «Sono venuto da te, vecchio mio, per 6 buone settimane», gli disse Bazarov. «Voglio lavorare, sicché ti prego di non disturbarmi». «Ti dimenticherai anche della mia faccia, ecco come ti disturberò», rispose Vasily Ivanovich. Egli mantenne la promessa. Sistemato il figlio nel suo studio, quasi quasi gli si nascondeva e tratteneva la moglie da ogni soverchia manifestazione di tenerezza. «Noi, madre», le diceva, «la prima volta che è venuta in uscia, l'abbiamo seccato un pochino. A Adesso bisogna essere più giudiziosi. Arina Vlasevna era d'accordo col marito, ma ci guadagnava ben poco, perché vedeva il figlio soltanto a tavola e finì per aver paura di attaccar discorso con lui. «Eniushenka», le capitava di dire, ma egli non aveva ancora fatto in tempo a voltarsi che essa, brancicando i cordoni della borsetta, balbettava «Niente, niente, dicevo solo così». Poi andava da Vasil Ivanovich e gli domandava, appoggiando una guancia alla mano, «Come fare, caro mio, per sapere cosa vorrebbe Eniusha a pranzo, sci o borsch? Perché non hai domandato a lui? Lo seccherò». Del resto lo stesso Bazarov smise ben presto di chiudersi in camera. La febbre del lavoro l'aveva abbandonato e aveva ceduto il posto a un'uggia angosciosa e a una sorda inquietudine. Una strana stanchezza si notava in tutti i suoi movimenti. Anche la sua andatura, già ferma e impetuosa, era mutata. Egli cessò di passeggiare da solo e cominciò a cercare la compagnia. Prendeva il tè nel salotto, girava per l'orto con Vasil Ivanovich, fumava con lui in silenzio. Si informò una volta di padre Alexei. Vasil Ivanovich dapprima si rallegrò di questo cambiamento, ma la sua gioia non fu lunga. «Eniusha mi addolora», si lagnava piano con la moglie. «Non che sia scontento o irritato, questo non sarebbe ancora nulla, ma è afflitto e triste. Ecco il terribile. Sta sempre zitto. Almeno se la pigliasse con noi due. Dimagrisce. Ha una cera così cattiva. Dio, Dio», mormorava la vecchietta. «Gli metterei al collo un amuleto, ma lui non lo permetterà». Vasil Ivanovich più volte tentò di interrogarlo nel modo più circospetto sul suo lavoro, sulla sua salute, su Arkady, ma Bazarov gli rispondeva di malavoglia e con noncuranza, e una volta, accortosi che il padre, discorrendo, cercava di cavargli qualcosa, gli disse stizzito: «Perché mi giri sempre intorno come in punta di piedi? Questo sistema è ancor peggio di quello di prima». «Via, via, 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 non voglio niente», rispose in fretta il povero Vasil Ivanovich. Ugualmente infruttuose rimasero le sue allusioni politiche. Essendosi una volta messo a parlare della prossima liberazione dei contadini e del progresso, egli sperava di interessare suo figlio, ma questi proferì con indifferenza: «Ieri, passando presso lo steccato, ho sentito che i ragazzi dei contadini di qui, al posto di qualche vecchia canzone, sbraitavano il bel tempo, ecco è venuto, ogni cuor s'apre all'amor, eccoti il progresso». Alle volte Bazarov si avviava al villaggio e, scherzando al suo solito, entrava in discorso con qualche contadino. «Ebbene», gli diceva, «esponimi le tue vedute sulla vita, amico. E dicono pure che in voi sta tutta la forza e tutto l'avvenire della Russia, che da voi comincerà una nuova epoca della storia, che voi ci darete la vera lingua e le leggi russe». Il contadino non rispondeva nulla e pronunziava delle parole del genere di queste: «Ma noi possiamo anche, perciò si intende, che parte, per esempio, ci è destinata?» «Spiegami un po', cos'è il vostro mir?» lo interrompeva Bazarov. «È quello stesso mir che poggia su tre pesci?» «È la terra, Batyushka, che poggia sopra tre pesci», gli spiegava il contadino in tono persuasivo, con una cantilena bonaria e patriarcale. «E di fronte al nostro mir c'è sempre la volontà dei padroni, poiché voi siete i nostri padri. E quanto più severo è il padrone, tanto più il contadino si trova bene». Dopo aver un giorno ascoltato un simile discorso, Bazarov alzò le spalle con disprezzo e si voltò, mentre il contadino se ne tornava a casa. «Di che ha parlato?» gli domandò un altro contadino di mezz'età e dall'aria cupa, che da lontano, dalla soglia della propria isba, aveva assistito al suo colloquio con Bazarov. «Degli arretrati?» «Ma che arretrati, amico?» rispose il primo contadino, e nella sua voce non c'era più traccia della cantilena patriarcale, ma ci si sentiva al contrario una specie di durezza noncurante. «Così ha chiacchierato del più e del meno. Aveva voglia di menar la lingua. E si sa, è un signore che forse capisce qualcosa». «Che vuoi che capisca?» rispose l'altro contadino, e dato una scrollatina ai berretti e abbassate le cinture, si misero a discorrere dei fatti loro e dei loro bisogni. Ahimè, Bazarov, che si stringeva nelle spalle con disprezzo e sapeva parlare coi contadini, come si era vantato nella disputa con Pavel Petrovich. Questo Bazarov, così sicuro di sé, non sospettava nemmeno di essere ai loro occhi qualcosa come un buffone. Del resto, egli finì per trovarsi un'occupazione. Un giorno, in sua presenza, Vasil Ivanovich fasciava un contadino la gamba ferita, ma le mani del vecchio tremavano ed egli non veniva a capo della fasciatura. Il figlio l'aiutò e da allora in poi prese parte alla sua attività di medico, senza smettere nello stesso tempo di burlarsi dei mezzi che gli stesso consigliava e del padre che subito li adottava. Ma le canzonature di Bazarov non turbavano per niente Vasil Ivanovich, anzi, lo consolavano. Tenendosi sullo stomaco con due dita la sua veste da camera tutta unta e fumando la pipa, egli ascoltava con delizia Bazarov, e quanta più malignità c'era nelle sue uscite, tanto più bonariamente rideva il padre felice, mostrando tutti quanti i suoi denti anneriti. Egli ripeteva perfino quelle uscite, a volte sciocche o prive di senso. Ad esempio, per alcuni giorni continuò a dire a sproposito: «Beh, questa è l'ultima delle faccende», soltanto perché suo figlio, saputo che gli andava a mattutino, aveva usato quell'espressione. «Dio sia lodato, non è più malinconico», bisbigliava alla moglie. «Come mi ha conciato quest'oggi è una meraviglia». Il pensiero di avere un simile assistente lo mandava in visibilio, lo riempiva di orgoglio. «Sì, sì», diceva qualche contadina vestita di un armiac maschile con una cuffia a corna, mettendole in mano una boccetta di acqua di gularo o un vasetto di pomata. «Tu, colombella mia, dovresti ogni momento ringraziare Dio che mio figlio si trova da me. Adesso ti si cura coi metodi più moderni e più scientifici, lo capisci? L'imperatore dei francesi, Napoleone, anche lui, non ha un medico migliore». E la contadina, che era venuta a lagnarsi di trafitture, il senso di questa parola del resto non lo sapeva spiegare neanche lei, non faceva che inchinarsi e ficcava la mano in seno dove teneva quattro uova avvolte nella cocca di un asciugamano. Una volta Bazarov strappò anche un dente a un merciaio ambulante, e benché questo dente fosse dei più comuni, Vasil Ivanovich lo conservò come una rarità, e mostrando a padre Alexei non cessava di ripetere: «Guardate che radici, che forza ha Evgeny! Il merciaio è stato proprio sollevato in aria, mi pare che anche una quercia sarebbe venuta via». «È una cosa meritoria», disse infine padre Alexei, non sapendo cosa rispondere e come sottrarsi al vecchio estasiato.
Fausto Russo Alesi ha letto Padri e figli di Ivan Turgenev, riduzione di Lorenzo Pavolini, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carovolante, il terzo anello @rai.it.